E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Oh Michele, è tardi, guarda che dobbiamo chiacchierare. Io fra poco devo scappare, cioè nel senso devo scappare, sono agli studios. Devo tornare a casa perché qua, insomma,
sono già a casa.
Tutti pronti fuori dalle finestre con i loro binocoli e ovviamente l'iPhone per metterti su Twitter a dire: "Cosa fai? Sono le 22:02. Cosa fai ancora fuori? Pezzettino di sterco?" Perché è una roba seria, è una roba seria il coprifuoco, Michele. Una roba seria e la gente la prende molto sul serio. Più di quanto dovrebbe. Ah, insomma, che spettacolo. E niente, come la vedi tu su sto coprifuoco, Michele? Dai, che parliamo di questo.
Mai pensato serva a nulla, sono assolutamente certo che non serve a nulla, non c'è alcuna evidenza di nulla sul piano sanitario, non salva gli anziani, non fa vaccinare di più, specialmente adesso, che il problema è quello, non ha, tra l'altro non riduce per nulla il contagio, e se tutti sono ossessionati a questa cosa del contagio non si rendono conto, per esempio, questa è una sberla per i cretinetti, che oggi gli Stati Uniti sono ridiventati un posto dove usciamo e facciamo quello che vogliamo, non solo perché abbiamo vaccinato il 40% delle persone invece del 10% italiano, ma perché, essendosi il contagio a parità di mortalità diffuso di più, la mortalità statunitense è in realtà inferiore sulla popolazione ed è molto inferiore sul contagio, ovviamente, almeno sul contagio misurato, ok? Sul contagio misurato la mortalità statunitense è molto inferiore a quella italiana e lo è anche sulla popolazione. Ecco, quindi, nonostante questi risultati uguali, il contagio, essendo diffuso praticamente il doppio dell'Italia, quindi se vale questa, non so bene da dove la gente l'abbia ricavata, anche se mi torna con l'impressione, cioè che il numero dei contagiati veri è più o meno il doppio di quelli rilevati. Gli Stati Uniti viaggiano allegramente a un 25% di contagiati. Se a questi aggiungi il 42% ormai per cento di vaccinati, abbiamo un 70%, e di nuovo, per quelli che sostengono che l'immunità di gregge arriva solo al numero magico, non è vero, e quando hai il 75% dei contagiati la probabilità di essere contagiato è molto bassa. Scusa, dei contagiati, degli immunizzati.
Sì, degli immunizzati.
È molto bassa, anche perché tutti i minor non sono comunque vaccinati. Adesso vedremo cosa fare lì, no? Con le persone sotto i 16 e così via. Allora, qual è il punto? Il punto è che il coprifuoco imposto per periodi così lunghi, perché sai, conta un coprifuoco, una situazione drammatica, che ne so, devi organizzare la logistica perché è fine febbraio del 2020, ti sei reso conto che invece sì, che la tua geniale idea di chiudere i voli diretti con la Cina, ups, non è servita a nulla, e anzi non ti sei accorto che hai focolai enormi e gente in ospedale che non ti... insomma, ce n'è. Magari fai il coprifuoco per una settimana perché vuoi segnalare che c'è sta roba, ma io non sono molto dell'opinione, perché nonostante non abbia grande considerazione della saggezza delle masse, sono anche dell'opinione rigidissima che i diritti civili, i diritti personali, le libertà personali sono intoccabili anche per gli scemi. Io non sono mai stato, anzi mi sono sempre irritato.
Sì. Anzi, va protetta prima di tutto.
Sì, ma lo dico seriamente, io mi sono sempre irritato. Nel mondo così, una delle tante ragioni per cui non mi definisco liberale è questa. Nel mondo liberale gira con estrema frequenza, l'idea, francamente idiota, per non dire peggio, che il voto, i diritti civili, politici, bisognerebbe darli, che è una variante del censo, che bisogna fargli fare l'esame. Giusto sul numero, robe di questo tipo qua. No?
Sì, tu parli più dei liberal americani, cioè nel senso...
No, quelli italiani, tesoro mio.
Sì, io questa opinione l'ho trovata molto più diffusa a sinistra, cioè, però va bene, ho capito quello che intendi.
No, io ti credo, io l'ho proprio trovata diffusa. Gira negli ambienti che si autoproclamano liberali italiani, gira molto, ma non importa, il punto è che
sia un'idea di merda.
L'opinione che anche, cioè davvero, o il medico mi dice è davvero incapace di intendere e volere, è totalmente manipolato, allora vabbè, sto poveretto, sta poveretta, non possono firmare neanche la vendita della bicicletta e non mi sembra il caso che vendano. Però agli altri va, insomma, va, ecco, va lasciato.
Va protetto, sì, sì, sì.
E quindi sta cosa del coprifuoco cosa ha prodotto utilizzandola per periodi così lunghi invece che simbolicamente per alcuni giorni per mettere a posto la logistica e segnalare che c'è il dramma? Ha prodotto che ovviamente la gente si è arrangiata.
Oh, sì.
E com'è che si arrangia la gente? Trovandosi a casa.
E magari dormendo.
Specialmente i giovani, visto che hanno appreso questa cosa, siccome tutti c'hanno sta roba, i giovani sono quelli che trasmettono, certo, i giovani si vedono di più, sono in contatto di più, sono più dinamici, è più facile che siano conduttori, che è una delle ragioni per cui fin dall'inizio i cattivi brutti come me della Great Barrington avevano detto ma cerchiamo di fare uno sforzo per separare finché non abbiamo il vaccino gli anziani fragili dai giovani, perché o i giovani li leghi, ed è francamente, non so, spero si siano resi conto che l'idea di rinchiudere l'adolescente o anche il diciottenne, ventenne a casa per settimane e settimane è dannosa, ma è un danno che dura per sempre, cioè con Gerard, con i psichiatri, l'abbiamo ripetuto a iosa.
Sì, sì, l'abbiamo già detto tante volte.
Drammatico. Cioè Stefano Merigliano continua a ripetermi, guarda, c'è una crescita drammatica, spaventosa, di ricoveri di persone giovani per problemi di
quasi io ho triplicato il reparto psichiatria e neurologia, è triplicato ragazzi, con un abbassamento
altissimo dell'età media. Quando uno comincia a avere a 18 anni un certo tipo di problemi, non è che è come il raffreddore o l'influenza che va via.
Sì.
Quando cominci a avere quella roba lì che hai bisogno della cura degli psicofarmaci eccetera, a 25, a 32 ti ritorna. Cioè alla faccia del tutta questa cosa nasco. Vabbè, comunque il punto è che basta osservare, l'ho visto in Italia quando ero lì, lo sento raccontare continuamente, l'evidenza più banale, chiedi a chi fa ristorante take out per cosa sono gli ordini. Allora, il nucleo familiare tipico italiano è 3,8 persone, 4.
Sì.
Com'è che all'improvviso mangiano per 12?
Sì, 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 certo. Sì, sì, ma è verissima questa cosa, è verissima.
Però
questa cosa
vuol dire? Vuol dire che stanno a casa e siccome poi non possono tornare a casa, come ho visto, molti quelli che hanno paura fanno lo sleepover, perfetto. Questo vuol dire che dormi in 10, ok, in 2 o 3 camere da letto, praticamente alitandoti in bocca.
Certo.
Quindi la garanzia della trasmissione è totale. Se invece si vedeva fuori, non succedeva un cazzo.
A questo aggiungi il fatto che, per fortuna, non siamo in uno stato di polizia, quindi la polizia ha molto meno controllo sulle case private, mentre se avevi aperti i centri... Se avevi aperti i centri, riusciva molto di più a stare allerta su questo tipo di comportamenti. Ma guarda, io sul discorso coprifuoco, perché io ho fatto un video un paio di giorni fa, ok, magari poi te lo mando così, in cui ho cercato di dire, io sono contro il coprifuoco per dei motivi che sono legati a dei principi, però B anche ad alcuni dati. Perché, per esempio... il coprifuoco in Francia, quando era alle 18, ha dimostrato chiaramente che ha peggiorato l'indice RT. Perché? Perché tu avevi meno ore, lo stesso numero di supermercati, lo stesso numero di persone. Quindi avevi le stesse persone che si ammassavano negli stessi luoghi con meno ore a disposizione. Adesso, per esempio, con il discorso delle riaperture dei ristoranti, hai lo stesso principio. Perché se tu fai aprire i ristoranti alle 18.30 e chiudono alle 22, e comunque la gente non va a cenare alle 19, va a cenare alle 20, tu non hai 4 ore magari, come sarebbe con l'apertura fino a mezzanotte, ma hai 2 ore. E comunque ci andrà la gente che deve andarci per il guadagno che il ristorante deve avere, perché i ristoranti non lavorano non è che dicono abbiamo 2 ore quindi dimezziamo la gente che può entrare nel nostro ristorante, non funziona così, e quindi tu hai un danno in questa cosa qua. Ora, io sono d'accordo con quello che dicevi, il coprifuoco può essere una misura che pragmaticamente per brevi periodi di tempo in emergenza conclamata può essere utilizzata per la logistica, per limitare spostamenti, però in un contesto molto preciso. Però in realtà il coprifuoco qua perdura da metà ottobre e comincia ad essere un grosso problema, in primo luogo socialmente, perché il coprifuoco ha rinfocolato quel sentimento visto durante il primo lockdown della gente che vede il tizio che cammina da solo in spiaggia e denuncia su Twitter per farsi bello agli occhi dello Stato etico. Perché guardate, autorità, io non solo obbedisco, ma denuncio chi non obbedisce. In secondo luogo, quindi, ha creato una recrudescenza nell'ambito proprio di questi comportamenti che, sinceramente, sono diventati il modo peggiore per distendere e rasserenare il clima in un momento in cui invece servirebbero norme che rasserenano il clima. Ma la cosa più devastante che io ho visto nei commenti sotto al video, sai qual è? È che c'è un sacco di gente che arriva e ti dice ma guarda che i dati mostrano che... Allora, questa gente si dimentica.
Dati mostrano
aspetta,
cosa?
Aspetta. Continua.
Ti dicono cosa mostrano i dati sul coprifuoco.
Allora, in primo luogo, il coprifuoco non è solo una norma scientifica, è una norma politica, e lo è sempre stato, è una decisione politica che ha dei connotati politici e anche sociali e psicologici, e quindi non può essere valutata soltanto su quei numerini là, che possono essere belli. Ma poi io nel video ho mostrato, portando i dati e ragionando sui dati e su questi studi, che in realtà i dati possono anche mostrare il contrario, che questi dati vanno ricollocati e vanno interpretati, e non è che vanno interpretati semplicemente dicendo ah va bene. E ho ricevuto un sacco di commenti di gente che mi dice, infatti io ho risposto a un sacco di gente dicendo ok, quindi credere, obbedire e combattere, perché non c'ho altro da dire. Quando arriva gente e mi dice beh, ma non c'entra nulla, bisogna fidarsi degli esperti e tenere dure e avere pazienza. Ma avere pazienza è un paio di balle. Avere pazienza, posso avere pazienza su altre cose, ma non su delle norme politiche che vengono portate avanti con fine politico, come a questo punto è il coprifuoco, che infatti è diventato ambito di scontro politico. Aggiungo che quegli studi discutibilissimi, a volte molto criticati e già alcuni peraltro smentiti, quelli del 13% di diminuzione dell'RT erano in preprint e sono pure stati confutati da altri studi.
Questo qua ho appena scritto ieri a Feltri, lo ribadisco qua, scrivetegli. Sì. È indegno che si pubblichi un articolo del genere, visto che il Post cerca ogni tanto di fare dei buoni lavori. Anzitutto va spiegata una cosa, questa abitudine dei giornali italiani. Dei giornalisti italiani, signori giornalisti italiani, gli articoli li scrivono gli individui, i lavori di ricerca, non li scrive mai l'università, non li scrive mai l'istituzione. Uh-huh. Anzitutto le università, le istituzioni di ricerca non producono ricerca, non firmano. Il chancellor della mia università o di qualsiasi altra università, se pubblica un articolo di ricerca, l'avrà pubblicato personalmente quando ha fatto ricerca. Nel caso di Andrew, che il chancellor mio faceva il political scientist a direzione Law, delle volte ha pubblicato delle cose prima di mettersi a fare l'amministratore. Quindi la frase idiota di questo articolo, che attribuisce a 7 grandi università, perché capisci qual è il giochetto retorico? Cazzo se lo dice Oxford, cazzo se lo dice Imperial College. No, signori, l'articolo in questione è abitudine dire a che università si è affiliati. Perché? Perché fa pubblicità all'università, siccome certo. Ci pagano, ok? Io per esempio nei miei articoli metto addirittura 3 università in ordine di importanza: Washington University in St. Louis, Ca' Foscari, Università di Pechino.
Però sei tu che lo scrivi.
Le 3 università endorsano quello che io scrivo, come si dice, supportano. Certo. È semplicemente una maniera per dire guardate che questi, chi tanto, WashU, chi molto poco, le altre 2 mi danno dei soldini e quindi gli faccio pubblicità. Certo. È questa la ragione. Certo. Quindi questo articolo qua è stato fatto da un gruppo di persone che hanno delle affiliazioni, punto. Assolutamente punto. Non è l'articolo di Oxford. E l'articolo, tra l'altro, fa schifo, ok? E sono prontissimo, infatti è abbastanza impressionante che ci siano 20 persone a fare un articolo che fa, praticamente, dal punto di vista statistico, pena. Ma non basta. Il titolo maledetto che dice che il coprifuoco riduce il 13%, poi all'interno cerca di dire la verità, perché cita la frase ambigua apposta da parte dei ricercatori che mischia, pensa un po', indovina cosa mischiano nella stima: coprifuoco e uso delle mascherine.
Certo, sì, è vero.
Cioè, è pazzesco. Quindi quel 13% è molto probabilmente, ammesso e non concesso, che sia una stima sensata, ok? Ecco, dovuto al 12,9999, anzi al 13,1 alle mascherine e almeno 0,1 al coprifuoco. A parte che poi le stime che fanno sono così sono fatte malissimo, è fatto di un male.
Sì, sì, ma li sono letti, ma ce n'è più di uno, sono tutti fatti.
Sì, lo so, ormai c'è la produzione di pattumiera per supportare quello che si vuole dire. Cioè questo attribuisce, a sentire lui, hai capito, è meglio tenere il coprifuoco e aprire le scuole, tutte, tranquillamente, nessuna protezione, cioè fa ridere. Vabbè.
Sì, sì,
c'è chiaro, sulle scuole... Sulle scuole, come ho chiarito con Michele Battisti, che invece l'ha studiata, ecco, volete vedere la differenza fra uno studio vero, serio, che cerca di stimare gli effetti che li si puoi fare solo studiando il comportamento delle persone a livello micro? Ecco, guardatevi lo studio di Michele Battisti, che ho intervistato per e lo trovate sul canale di YouTube, e questa paccottaglia orrenda aggregata che usa tra l'altro campionamento, buy, insomma, è una roba orrenda. E a cui il Post ha dedicato questo sciocco articolo. Vanno tolti questi articoli, va pubblicato con uguale maggiore enfasi un articolo e dice: signori, ci siamo sbagliati.
Sì, questo è vero, questo è un grave difetto, purtroppo non verrà fatto perché ormai l'articolo ha avuto già fin troppa diffusione. Ma poi guarda, la cosa veramente assurda è che io di nuovo ho ricevuto questa montagna di commenti. Sono due i tipi di commenti che vorrei, perché io l'ho fatto apposta, sapendo che noi avremmo parlato di coprifuoco oggi. Io ho fatto apposta il video qualche giorno fa, prendendo sul serio questi studi, guardandoli e cercando di non impattare di petto. Adesso invece lo faccio, perché sono veramente studi che lasciano il tempo che trovano, e chiunque li abbia letti e abbia un minimo di onestà intellettuale, come dice Michele, sa che sono dati che non sono neanche definibili come spuri, sono dati ma sporchissimi e interpretati in modo molto 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 di parte. Però detto questo, sono due i commenti che ho ricevuto. Allora, un commento che mi dice: ma magari è anche vero, sì, può essere, però bisogna fidarsi degli esperti e aspettare che... Oh, raga, queste sono norme politiche. Chi non capisce questo si perde la realtà. Si perde la realtà del fatto di confondere, per esempio, non so, la campagna vaccinale con il coprifuoco. La campagna vaccinale io non ci metto piede, non vado lì a dire no, bisogna... Perché lì, no, lì veramente bisogna fidarsi agli esperti e sperare che gli esperti facciano meglio di quello che altri potrebbero fare. Posso criticare, però lì sì. Ma sul coprifuoco no, il coprifuoco è una norma politica, è una norma che è uscita dal proprio ambito e che adesso ormai va a impattare sulla vita, sull'incolumità psicologica e economica di tantissime persone. E in quanto misura politica, come faccio io, in che coscienza posso dire mi fido degli esperti? Perché gli esperti sul coprifuoco non sono mica in realtà virologi, statistici, sono soprattutto i politici che decidono. E infatti il coprifuoco, lo ribadisco, è una misura che viene sempre presa in concomitanza a tante altre cose. Quindi prima di tutto. Secondo tipo di commento: ma adesso aspettiamo un paio di settimane e vediamo. Il coprifuoco, se fosse lì da 2 settimane, ti dico, va bene. È lì da ottobre, e nel frattempo i dati che sono stati e le analisi che sono state citate in questi studi sono analisi pre-vaccini, ed è questa la cosa che sembra non entrare in testa alle persone: pre-vaccini, il che significa che, se anche ammesso e non concesso che il coprifuoco abbia avuto una positività nell'indice RT, voglio proprio rovinarmi e dire, mettiamo che ce l'abbia avuto, mettiamo che una parte di questi studi abbia visto giusto che non sia il 13% ma il 7%, il 5%, ok? Ma i vaccini, che adesso la campagna perdura da 3 mesi abbondanti, sarà riuscito a colmare in parte quel tipo di impatto che è stato raccolto in un periodo pre-vaccinale? Perché altrimenti siamo veramente a parlare del sesso degli angeli e non ha nessun senso. Questi studi non tenevano conto dell'impatto della campagna vaccinale. Se la campagna vaccinale adesso è riuscita, come viene detto e come è effettivo, a diffondere 20 milioni di dosi, quindi vaccinare su per giù, quanto siamo adesso? Un 14 milioni di persone qui in Italia? Beh, quelle 14 milioni di persone, insieme alle persone che hanno già contratto il virus e che quindi hanno ancora qualche mese di immunizzazione, avrà un impatto, io spero, anche maggiore rispetto al 13% più ottimistico possibile sull'abbassamento dell'indice RT. Perché altrimenti stiamo veramente impazzendo. E qui ti rendi conto che il coprifuoco è una norma politica, è una norma di battaglia politica, è una norma su cui il PD vuole dire no, abbiamo ragione noi, la Lega e chi di per sé vuol dire abbiamo ragione noi, e si perde per strada il fatto che il coprifuoco sta facendo male a una montagna di persone. Ecco, questo è quello che mi sembra il discorso ragionevole. E poi se uno vuole credere, obbedire e combattere fino a che non gli cascano i maroni, sarà pure libero di farlo. Però smettetele di farmi sentire un ladro che scappa dalla banca quando torno a casa dopo le 22 a piedi, perché ho fatto una trasmissione che è andata lunga qui nello studio dove lavoro, perché è questo quello che succede. E io sinceramente di questo clima ne ho discretamente le palle piene,
ecco. Sì, e devo approfitto per dire che proprio alcune difese dell'argomento sono veramente sintomo di stati mentali. Per esempio, un famoso attore comico, tra l'altro apparso nel suo libro, l'ho visto giustificare, attaccare, no? Ironizzare, perché il giochetto qual è? Il giochetto sottile sul coprifuoco è diventato chi è contro è perché vuole fare cose indegne e tirar tardi, non è salutista. Perché la battuta di questo è stata: ma perché rompete questa roba del 23 quando c'era il dibattito sciocco? Io alle 10 sono già a letto.
A parte che non cazzi tuoi, mi spiace.
Se tu prenditi in teatro e fai lo stand-up comedian alle 10 non sei a letto, mi dispiace, perché non faresti gli spettacoli. Ma quindi, a parte la bugia plateale, ma chi se ne fila? Fotte. Cioè, non ho mica capito. È l'essenza dell'autoritarismo, del fascismo, dell'egocentrismo. Siccome tu fai una cosa, dobbiamo farla tutti. Cioè, questo qua non si è reso conto. Poi fa liberale, appunto, vedi, liberale italiano. Poi c'è un altro, con uno che gli voglio bene e avevo promesso che gliel'avrei un po' menato, perché mi ha un po' irritato, ma evito di dire il nome, tanto poi purtroppo la gente capisce. Qui c'è la sottile ironia, no? Così ciò? Avete chiesto l'evidenza scientifica per il limite di 130 km all'ora sull'autostrada? Lasciamo stare. E la risposta è: uno, sì, perché c'è un'evidenza forte che ridurre, controllare la velocità, limitare in gran la velocità in autostrada, e non solo sull'autostrada, ovviamente, quando si guida, riduce gli incidenti. Ora possiamo dibattere se 130, che è un valore costruito su certo tipo di autostrade, su certo tipo di macchine, sia oggi attuale, o se forse 140, 150, nel trade-off fra sicurezza e perdita di tempo, sia più appropriato. E infatti, i dibattiti sui numeri si cercano di fare con un po' di evidenza scientifica. Si cerca di vedere, non è a caso, che infatti i limiti di velocità varino, sono a volte addirittura di 30 km e nelle autostrade sono di 130. Quindi un qualche tentativo, per carità, limitato, è di usare evidenza obiettiva per determinare i limiti di velocità, c'è. Nel caso del coprifuoco non c'è. Quindi fare dell'ironia, e questo è un punto molto sottile, è violento. L'atteggiamento moralista di chi fa ironia con tono di superiorità: io sono meglio di te, a me di uscire non me ne frega niente, io vivo benissimo a casa mia. Certo, magari c'è un appartamento di 250 metri quadrati, tanta gente invece ce l'ha di 62, ok? E vivono in quattro e sono contentissimi di poter prendere una boccata d'aria, sedersi al bar, star fuori anche alle 10:30 di sera, perché gli dà un senso di pace e libertà, perché magari hanno lavorato, al contrario tuo e mio, ok, al contrario tuo e mio, hanno lavorato in fabbrica, certo, o hanno lavorato in un supermercato al chiuso, o hanno lavorato in un magazzino dove si sono sentiti oppressi tutto il giorno, perché io e te lavoriamo in un bel ufficio di una bella università, ci abbiamo il parco davanti, io almeno mi vado a fare i giri nel parco enorme, il più grande parco metropolitano d'America col mio cane, e io proprio il senso di chiusura nella mia casa di 800 metri quadrati non ce l'ho.
Certo.
Mentre qualche disgraziato, tipo mia sorella, Lorenza, scusa Lore, ok, che non avendo molti soldi vive in un appartamento relativamente piccolo, una volta c'è, di star fuori a tirar con l'arco, fare l'allenamento con l'arco, visto che è stata anche campionessa, e arrivare magari a casa alle 11 di sera a piacere. E quindi?
Sì, ma quindi, io sono...
Perché questa cosa è, la cosa che mi infastidisce è che è oppressiva dei deboli.
Certo, certo.
Perché sono i deboli che hanno bisogno dello spazio pubblico. I benestanti lo spazio ce l'hanno lo stesso, il conforto, e vivono la loro giornata non chiusi in magazzini, non chiusi in stanze dove devono lavorare, d'accordo? Noi benestanti, quindi lo dico rispetto a me, questa cosa mi dà fastidio perché io, avendo vissuto dai due lati di questa finestra, la trovo profondamente, proprio violenta, è violenta.
Ah, su questo io ti do...
Il pezzo del debole, il quale ha bisogno dello spazio pubblico e al quale gli si punta il ditino dicendo: siccome vai a fare due passi, siccome ti vedi con gli amici al bar, siccome stai al parco o dove sia, no? Alla terrazza, quello che è, o siccome ti sposti da un appartamento all'altro alle 10 e tre quarti invece mm-hmm. che alle 9 e tre quarti, allora sei un colpevole. Allora sì, è una cosa orrenda.
Su questo ti aggiungo due cose. Allora, una collegata a quello che hai appena detto, che per me è fondamentale. Quello che tu hai appena denunciato è un serio discorso su un privilegio temporaneo. Ok, a me fa tanto ridere che la politica si riempia la bocca di privilegi, denunci privilegi, molto spesso immaginari, quando invece non si ricorda che la pandemia ha veramente creato delle recrudescenze su dei privilegi che sono esplosi rispetto a dei danni chiari che il Covid e il lockdown hanno creato. E quindi si parla molto spesso da un privilegio che spesso però non viene denunciato. Quello che tu hai appena detto, la disponibilità di spazio attualmente è un privilegio incredibile. Infatti io ritengo un privilegio il fatto di potermi spostare da casa mia allo studio. È già fondamentale per me questo. E durante il secondo lockdown sarei impazzito se non l'avessi potuto fare. Anche perché io abito in una casetta piccola. E vabbè, c'ho il terrazzo, è bello, però una casetta piccola. Quindi per fortuna ho avuto gli studios, è un privilegio questo, e di cui molto spesso però non si è consapevoli. Dall'altro lato, ecco, e qui voglio aprire un altro capitolo che trovo devastante. Chi si appella ai dati valutando una misura politica come quella del coprifuoco è come qualcuno che chiede che gli statistici dirigano il traffico. Oh bella gente, il confine fra misura politica e evidenza scientifica è ancora una cosa che vale in epistemologia. E il coprifuoco è una roba che va valutata politicamente prima, in realtà, che dal punto di vista statistico, soprattutto quando, lo ribadisco, la raccolta di dati è spuria, sporca, in cui tu non riesci a discernere fra quello che è l'effettivo impatto del coprifuoco e quello che è delle mascherine, del lockdown, della chiusura e di questo e di quello. Non puoi farlo. E tutti quanti i dati, essendo sporchi, ti portano a due diverse e plausibilissime interpretazioni: che il coprifuoco è stato positivo per un limite che può essere dello 0,1 dell'RT, o che è stato negativo perché in realtà ha ammassato più persone in meno ore in vari luoghi. E queste due cose sono assolutamente disponibili nella sporchezza dei dati che abbiamo. E questo significa che chi adesso sta lì a dire ma altre due settimane poi vediamo, ma bisogna fidarsi degli esperti, ma in realtà non guardi le evidenze, sta semplicemente chiudendosi dietro una campana di vetro che in realtà non ti permette di vedere la realtà. Questa è una misura politica. Poi lasciamo perdere che purtroppo è stata trasformata in modo ancora più crudo politicamente, perché, lo ribadisco, è diventato terreno di scontro fra PD e Lega e Meloni e 5 Stelle e vabbè, quello io non posso farci nulla. Quello che posso fare è rendermi conto del fatto che...
Posso dopo intervenire su questo? Vai. No, prego, finisci, scusa.
No, vai, io più o meno ho finito. Sì, no, cioè nel senso, lasciamo perdere questo, io posso farmi una mia idea critica o favorevole al coprifuoco al netto di chi la sostiene, perché quella è una non argomentazione, anche lì ne ho ricevuti un sacco di gente che mi ha detto, ah no, ma in realtà questa cosa qua è sbagliata perché la dice Salvini, ma che cazzo di argomentazione è? Cioè, veramente fuori di testa. Prego Michele.
Sì, guarda, parto da questo, che è parte della spiegazione del 90% delle aggressioni a Roberto Mercadini. Sono andato a guardarmi gli aggressori, guarda caso, tutti i piddini, tutti ossessionati con Salvini, tutti ossessionati con Salvini. Quindi siccome Boldrini ha detto una cosa simile a quella di Salvini, allora deve aver torto. Follia, semplicemente follia. Che è la misura di quanto folle è diventato il dibattito italiano, quanto la gente abbia completamente perso la testa e si è malafede. Sulla cosa scientifica o non scientifica, su questo abbiamo un'opinione diversa, perché certo che è politica la decisione, ma appunto anzitutto è politica in un senso preciso ed è politica in un senso intimidatorio. Io sono comunque dell'opinione che quando una decisione è politica, vada la maniera per mostrare che è politica in una direzione piuttosto che un'altra, okay, sia dimostrare che non c'è alcuna base scientifica alle sue spalle, cioè che non ha alcuna motivazione pratica vera. Esiste una dimensione dell'azione politica, mi dispiace, che ha una giustificazione pratica. Possiamo non condividere l'obiettivo. Per esempio, io non sono dell'opinione, non sono mai stato dell'opinione, della ragione per cui ho firmato GBD e credo che i fatti nel mondo siano dal lato mio, che occorreva controllare e ridurre e annullare addirittura il contagio in assoluto. L'idea folle che il contagio andava ridotto in assoluto, che bisognava fare tutti come la Nuova Zelanda, questa follia totale, no? Che bisogna fare con la Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda il suo problema ce l'avrà comunque, d'accordo? Il contagio andava controllato, gestito e direzionato laddove era sopportabile e evitato laddove non era sopportabile, cosa che invece non si è voluta fare, ok? Era la ragione per cui la GBD era sensata nei suoi limiti. Qual era il grande limite della GBD? Che non insisteva sull'uso di mascherine nel distanziamento. Uh-huh. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo, d'accordo. E infatti Guido, che fa il medico, ha detto io non lo firmo perché manca quella cosa lì. La firmerei, ma siccome sono arrivato tardi, l'ho vista tardi, non gliela posso far cambiare perché ormai mi hanno detto, beh, guarda, ci abbiamo lavorato, insomma, vabbè, magari non so cosa gli abbiamo detto, se gli ha detto magari hai ragione, eccetera. Comunque hanno deciso di tenerla così. Va bene. Io, non facendo il medico, quindi non avendo quella responsabilità, e avendo una valutazione diversa, nel pesi, nel pro e contro, ho detto, nonostante l'assenza di questo, il messaggio di fondo, la cosa della mascherina a me sembra ovvia, anche perché l'abbiamo diffusa dal giorno 1 in tutte le interviste, in tutti i servizi, in tutte le persone che chiedono mascherine al chiuso, assolutamente, stare poco al chiuso con persone che non conosci, tenere le finestre aperte, tenersi la mascherina, detta da febbraio, ok? Ma il punto qual è? Il punto è che l'analisi, come dire, degli effetti è rilevante. Cioè bisogna dire, io voglio limitare il contagio dove? Con chi? Capisci?
Sì, sì, certo.
E quindi non è vero che se uno dice semplicemente una cosa politica, va bene, una decisione politica, ma mi devi dire che finalità ha.
Ah, certo, quello sicuramente.
Non mi dici che finalità ha e come le giustifichi, allora mi dispiace, non ci sto. O almeno non ci sto e chiedo e infatti i più onesti quali sono stati? Quei pochi che hanno detto è messa lì solo per intimidire, che è la vera ragione, è messa lì per intimidire, e allora va fatta una riflessione sull'opportunità di intimidire.
Ma guarda che, cioè, nel senso, io qui vorrei dire, l'Unione Europea con frase di Ursula von der Leyen ancora a ottobre, quando si parlò a livello continentale della possibilità del coprifuoco, lei disse chiaramente, no, non è stata Ursula von der Leyen, è stata qualcun altro, una sottosegretaria, comunque disse, il coprifuoco ha lo scopo di abituare le persone a fare rinunce. Io questo l'ho detto ancora a novembre, riportando la frase, la dichiarazione, cioè è un fattore psicologico. Solo dopo è arrivata l'idea, ah, ma così riduci la circolazione e questa cose qua, però come diciamo prima, quello è un obiettivo che non è stato raggiunto semplicemente perché la gente non ha smesso di circolare, la gente ha circolato in modo diverso, che è una cosa un po' infatti poi anche in Canada i dati mostrano che a quanto pare un terzo delle persone hanno seguito effettivamente coprifuoco e tutto, quindi anche lì insomma c'è una serie di elementi e quindi sì, va valutato in modo politico. Poi ci sono delle motivazioni che non avevano a che fare, soprattutto quando è stato istituito, con evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche sono prodotte dopo, però lo ribadisco, sono sporche, sono inaffidabili, sono contestabilissime.
Non ci sono le evidenze scientifiche.
No, sono degli studi che non mostrano quello che vorrebbero dichiarare, tutto lì. E quindi, ecco, io sposo appieno, e lo dico chiaramente, in questi giorni ci sono tante iniziative, io le diffonderò anche sui miei canali, ci sono iniziative di persone che cominciano a dire no, adesso cominciamo veramente a protestare contro il coprifuoco, ci sono manifestazioni che vengono fatte, io non prenderò parte fisicamente alle manifestazioni e lo voglio dire perché è importante, durante le manifestazioni, mi raccomando, cerchiamo di essere responsabili in quello che si fa, però è bene che adesso le istituzioni comincino veramente a guardare questa misura per quello che è, cioè una decisione politica che ha fatto più male che bene. Sicuramente ha fatto male socialmente, politicamente, ha reso ancora più cruda la relazione fra persone in un periodo in cui di crudezza non ce n'è bisogno, e in secondo luogo non si basa su evidenze che la giustifichino. E quindi io cercherò insomma di diffondere le iniziative che stanno prendendo piede, perché adesso è il momento di dire basta insomma su questa misura, anche perché dall'altra parte ribadisco ci sono degli eventi come la campagna vaccinale che finalmente sembra entrata a regime come si voleva, che andranno a colmare, se non l'hanno già fatto, quella piccola percentuale che il coprifuoco forse ha positivamente impattato, però ribadisco io non credo che sia stato così. Ecco, quindi...
Non c'è molto da aggiungere, io vorrei veramente capire, no? Quali sono gli argomenti, perché se gli argomenti sono quelli di quello studio fanno francamente ridere.
Vabbè, quelli ci sono.
Comunque io continuo a invitare, ma tanto la gente non è disposta a... Vabbè.
Quindi, ecco, anche lì, un'ultima cosa, perché una delle cose più diffuse che ho visto come argomentazione è la seguente. Alcuni dicono, ammesso e non concesso, però ammettiamo che l'impatto positivo sull'indice RT del coprifuoco sia di 0,1. E allora alcuni cosa che dicono? Dicono, ma guarda, 0,1 è poco, però se è 0,1 su un RT di 0,8, da 0,8 a 1,2 per esempio, quello 0,1 fa tutta la differenza del mondo. Ammesso e non concesso che quello 0,1 sia credibile, e non lo è sulla base degli studi visti, che ribadisco stanno anche venendo smentiti in queste settimane, ammesso e non concesso, quello eventuale 0,1 sta venendo colmato dalla campagna vaccinale. Quindi anche se il coprifuoco avesse avuto un impatto positivo minimo sull'indice RT, adesso è il momento di eliminarlo perché la campagna vaccinale sta colmando, e tenere il coprifuoco in un momento in cui il suo impatto eventualmente positivo esiste, fa comunque danni per tutte quelle persone che adesso stanno cominciando ad aprire i ristoranti, le pizzerie, stanno tornando a un minimo di normalità. Quindi ecco, chiunque stia dicendo ma il coprifuoco è meglio tenerlo per prudenza, dal mio punto di vista è solo perché non ha alcun interesse che venga colpito da quello che è il coprifuoco mantenuto. Cioè, ragazzi, ci avete un conflitto di interessi, anzi, un conflitto di disinteressi in questo caso. Il fatto che a voi disinteressi che il coprifuoco sia in vigore non significa che lì fuori sia per tutti così. E credo che questo sia, insomma, l'unica conclusione che mi sento di dare.
Sì, voglio anche aggiungere, perché purtroppo di nuovo la parola. Vai. Non è vero che esistono, allora, di studi dubbi ce ne sono da entrambi i lati, sia chiaro. Quindi un'altra delle cose che la stampa e i media italiani e francesi meno, perché hanno diffuso i lavori che so sugli effetti negativi del coprifuoco, li ho tutti trovati grazie alla stampa francese. D'accordo? E poi da lì vi segui e scopri che ce ne sono tantissimi. Quindi andateli a cercare, perché ci sono, per esempio, il Journal of Infection, e sono peer-reviewed. Il Journal of Infection ne ha pubblicato più di uno, specialmente nei mesi scorsi, dove si sostiene che appunto ha effetti negativi. Effetti negativi perché? Per le ragioni che abbiamo appena detto a Riccardo ed io. E qui c'è un altro punto, perché questi studi stile le cretinate, ormai devo dirlo, che escono dalla fondazione Kessler, pseudoepidemiologiche hanno. Tutti questi studi, non tutti, una gran parte dei lavori epidemiologici che vedo in giro, o pseudoepidemiologici, soffrono di quello che gli economisti da decenni hanno compreso, che era un errore anche loro, l'abbiamo fatto per un secolo, d'accordo? Ed è quello che è noto come critica di Lucas. Perché? Perché Bob l'ha messa in ordine matematicamente, ha fatto vedere come funziona. Ma dal punto di vista intuitivo è molto semplice. Quando tu cambi le regole, la gente cambia modo di giocare. E quindi, per capire l'effetto di un cambiamento di regola, non puoi prendere il comportamento precedente con la regola vecchia e applicarlo alla regola nuova. D'accordo?
Ok.
Devi dirti che obiettivo hanno le persone, cosa vogliono fare le persone. Vogliono star bene, mangiare, fare i soldi, quello che vuoi tu. Vedere il film, non vedere il film, bene. Con la regola precedente era la maniera più pratica, più soddisfacente di raggiungere l'obiettivo di vedere il film, era questa. Adesso che è cambiata la regola, ne utilizzano un'altra. Ok?
Sì.
E quindi hai bisogno di modelli comportamentali ed hai bisogno di dati microeconomici, microsociali,
sì.
E cioè dati che ti permettono di vedere persone con diverse caratteristiche cosa fanno, altrimenti non riesci a stimare. Il ragionamento che noi abbiamo fatto è questo, cioè se tu restringi le ore di apertura dei negozi, le persone rinunceranno a mangiare? No. Allora, magari restringere l'orario di apertura dei negozi, le persone rinunceranno alle scarpe, posticiperanno l'acquisto delle scarpe. Possibile, e di nuovo, per un mese, per due, non per l'eternità. Quindi tutte queste misure valgono forse temporaneamente. Quando le tieni estese per 6 mesi, la gente a un certo punto le scarpe se le va a comprare, perché ne ha bisogno.
Certo.
E se tu gli hai lasciato il negozio aperto 5 ore o 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana invece che 12 ore per 7, si accalcheranno in quelle ore lì. E questo vale per tutto, vale per i ristoranti, per gli incontri, eccetera. L'esempio che facevo prima, evidentissimo dagli ordini dei ristoranti, per cui la gente adesso si vede a casa e dorme a casa dopo il colpo di fuoco, specialmente i giovani. Provate a chiedere, sì, sì. Quanti gli sleepover sono diventati la regola? Perché? Beh, ovviamente. Che ti vedi con i tuoi amici e dopo dici vabbè, senti, cioè, non voglio correre il rischio di prendermi la multa.
E perché, scusate, io voglio aggiungere una cosa, e qui l'ho detto anche nel video dell'altro giorno, e ci sono persone che hanno detto beh, ma in realtà questa è una motivazione, perché a 17 anni non ci stai a veder sfumare un intero anno della tua vita facendo cose senza neanche vederne effettivamente gli obiettivi chiari, e quindi sapendo in parte che sono decisioni politiche. E mi dispiace, perché adesso io vedo un sacco di miei coetanei o più anziani che dicono beh, vabbè, ma sti giovani, cazzo, irresponsabili, ma potrai rinunciare a un paio di palle. A 17 anni probabilmente quasi tutti voi non avreste rinunciato a niente di quello che stanno facendo oggi i giovani. Quindi mi dispiace, ma questi qua proprio stanno fuori dal mondo. Si parla di nuovo con una prospettiva che non tiene conto del coinvolgimento in prima persona. Quindi sono assurdi, ecco, questo mi sentivo di aggiungerlo.
Sì, sì, a parte di quello che dicevamo prima, cioè il tono di attacco moralista, sì, dell'impaurito, sì, di quello privo di vita sociale, di quello che... non sopporta stare con gli altri, che non ha, su chi invece ce li ha. E sia chiaro, cioè, per esempio, cioè, ho dovuto difendere dalla Merlino, no, che li insultava. Io non ho mai fatto le movide, cioè, sono uscito, per carità, quando ero più giovane, ma mai stato un appassionato del come lo chiamate, l'aperitivone, come si chiama, quello che la gente cena bevendo lo spritz.
La pericena.
Ma io sono un appassionato di questi, e non ho mai, neanche quando ero proprio adolescente, non ho mai, c'era il gruppo, la gente si trovava, no? C'è questa roba di andare per bande, per carità, c'era la banda, insomma, il gruppo di persone più o meno, anche nel quartiere dove, ma non ho mai avuto questa passione. Quindi questa roba del trovarsi al bar in 14, andiamo al bar che comunque c'è la gente, non è mai stato parte mia, ma non me ne fotte nulla. Anche se io penso che ci sia una maniera migliore di utilizzare il proprio tempo e di socializzare, e lo credo, ci sono delle cose che vanno al di là, cioè questi hanno la libertà di buttare via il loro tempo, e non è vero. E non è vero che opprimendoli cambieranno, non è proprio vero. Questa illusione dell'intellettuale, specialmente di sinistra, che lui educherà le masse perché adesso gli proibisce queste, è una stronzata autoritaria. Sarà che pongo l'accento su certe cose, a mio avviso primitive, più che su altre, ma io lo trovo di un reazionario, di un oppressivo, di un classista, di un violento unico.
Sì,
nonostante io abbia, francamente, una forma quasi di disprezzo, certamente non di grande considerazione, di questo ammassarsi, andare a bere, dire puttanate, passare ore a dire cazzate, nella speranza fondamentalmente da parte dei maschi che la ragazza che ti piace ti faccia l'occhiolino e ti guardi, e nella speranza delle ragazze di farsi vedere se sono, quanto ammirate sono, e stare con le amiche. Insomma, non lo trovo interessante, ma non importa, Cristo.
Sì, sì, certo, sono d'accordo, non puoi cambiarle queste cose qua. Guarda, se qualcuno vuole approfondire l'argomento, c'è un libro che io consiglio ormai da 2 anni a sprombattuto, che è Lasciare in pace gli altri, di John Lux, libro illuminante, edito da IBL, leggetevelo e troverete talmente tante consonanze con quello che è avvenuto e quello di cui abbiamo discusso questa sera, che insomma quasi quasi penserete di avere a che fare con un libro profetico. E va bene, insomma, niente. Io direi che abbiamo detto tutto. Non so se devi aggiungere qualcos'altro, Michele.
Un esempio, per esempio, questo studio citato in quella maniera dal Post è stato citato anche da un periodico tedesco, questo DW,
sì.
DW. E guarda caso, però, lo citano, no, con tutti i caveat, riportano i numeri, riportano la frase, sottolineano che lo studio dubbioso è fatto solo da università, fondamentalmente da università inglesi, per giustificare le misure di Johnson, dice che ha effetto però solo con le altre misure, fra cui la mascherina, ed è comunque non peer reviewed. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, E bias, uno, beh, l'articolo ha una lunga rassegna, porta anche degli studi, come dire, che vanno dall'altro lato, no?
Certo.
Ma
mandami poi il link.
Almeno fa lo sforzo di dire, guardate, ci sono dei caveat.
Certo, certo. Mandami poi il link che lo aggiungo in descrizione al podcast. Sì, va bene, va bene. Allora, io direi che ci siamo. Quindi, grazie Michele per la chiacchierata come sempre. Insomma, speriamo di aver portato qualche elemento utile e speriamo che ci venga tolto dalle palle il più in fretta possibile questa cosa assurda. E niente, quindi, se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda. Se siete in differita invece, mi raccomando, condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito, dovrebbe a quanta più gente possibile per, insomma, in questo caso sì, far sentire la voce e dire oh, adesso basta, veramente basta. E per tutto il resto, grazie mille a tutti per averci seguito e grazie Mike e come sempre non dimenticate che...
Non è tutto, non mi ricordo più.
Noia ciò che sta in coprifuoco. Giusto?
Bravo, no, non è tutto al contrario,
è tutto... ciò che viola il coprifuoco. ciao a tutti,
ciao ragazzi.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro, perché 1 euro batte forte sempre.